Lunedì 28 ottobre, sono le 9:51, traffico intenso sul raccordo. Il mio suggerimento è statevene a casa, però se proprio dovete stare in macchina, ascoltatevi questo bellissimo episodio perché non, è da non perdere assolutamente. Grateful Monday, e in alternativa stirate, fate lavatrici, studiate, fate altre cose. Non, traffico intenso. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Lunedì. Così è. Lunedì.
Lunedì. Sì, oggi è lunedì. Venerdì?
No, no, no.
Martedì, mercoledì.
No, e tu hai detto che dobbiamo parlare di una cosa?
Ah sì, dobbiamo parlare di una cosa, sì. Ma prima di parlare di qualsiasi cosa,
Qualsiasi cosa.
noi vi aspettiamo l'1 novembre
Cioè
2024,
venerdì.
venerdì questo, noi vi aspettiamo a Cirea, vicino Verona, per festeggiare il Reale, perché noi saremo sul palco con loro, apriremo il concerto, perché qua c'è da festeggiare. Allora, c'è sempre parliamo, la sofferenza, il perché, il per come, Gesù, il cammino è,
E
però.
invece no, venerdì arseremo semplicemente la caciara.
La cosa più importante da fare è gioire, cioè ragazzi, noi facciamo parte del Dio della gioia, noi stiamo da questa, come
Dall'altra
si, noi
parte.
siamo in questa curva qui, cioè la curva della gioia, cioè non è la curva sud o la curva nord, noi stiamo nella curva della gioia, quindi la cosa più importante, noi ce lo dimentichiamo, dai,
E spacca tutto.
la cosa più importante è festeggiare, gioire alla grande. Poi Reale, oh, fanno 15 anni. 15 anni che fanno casino questi. 15
Tanta
anni che ci
roba.
fanno
No,
pregare con le loro
sarà
canzoni.
sì.
15 anni di bordello, di resurrezione, di casini, di bellezza, di tanta roba.
Comunque,
Oh,
se
venite perché c'è tanta di quella gente che alla fine ti ritroverai che solo tu non sei venuto. Cioè, te lo dico, se non vuoi fare lo sfigato, devi venire per forza.
comunque, se solo tu sei così forestiere da non aver sentito tutte queste informazioni, si può anche dormire a gratis
In
in
parrocchia, dove
parrocchia. Quindi, cioè,
purtroppo ci saremo anche noi in questo bordello della parrocchia. Però siamo in un
questo
angolino.
non dovresti dirlo. Noi
Siamo
saremo
in un
nella
angolino in disparte.
saremo nella cripta.
No, siamo in una casa però nella parrocchia
Vabbè,
insieme al bordello. Con tutti i
comunque,
ragazzi di Orient
basta,
Labor.
basta,
Un casino ci sta.
basta, basta. Non ci vogliono venire, basta. No,
Vabbè,
no.
vabbè, vabbè. Se ci sono ancora biglietti liberi.
No, non ci sono, basta.
No.
Basta.
Allora, oggi ho pensato a una domanda molto importante. Io te l'ho detto prima in macchina che la domanda era impegnativa. Tu non l'hai voluta sapere.
No.
Hai detto me la devi dire durante il
Sì.
podcast. Io ti volevo dare il tempo. Adesso te ne pentirai amaramente. Io ti ho voluto dare il tempo a me dopo la messa di pensarci.
No,
Tu non ci hai voluto pensare. Hai detto non lo voglio sapere.
infatti, cioè.
Vuoi andare così a braccio? Allora, non è difficile la domanda,
Ha detto che era difficile.
però è tanta roba. Non so adesso come fai tu a mettere insieme tanti pezzi, perché per me è mettere insieme tantissime
Cioè, io
cose.
mi sto sentendo male, chi sta ascoltando
Sta
sta
crepando.
aperti i finestrini e dice:
Ah, no!
basta!
Questo si chiama manipolazione per creare
Ma
suspense, come dice.
figurati,
No,
ma figurati.
senza manipolazione è fatta
Ma
apposta.
per piacere.
Allora, la mia domanda è questa. Tu che hai lasciato il lavoro, che facevi il professore all'università, che te lo sei sudato, tu insieme alla tua bellissima, fantastica e misericordiosa e benevola e grande nell'amore moglie,
Moglie.
che ti sei sudato questo lavoro, questa carriera, che hai cambiato 50 nazioni con la tua fantastica, meravigliosa moglie,
Sì.
portandoti dietro i figli,
I figli.
facendoli anche soffrire di questi cambiamenti. Insomma, era una cosa importante per te questo lavoro, questa
Sì.
carriera, questo successo, questi articoli, questa ricerca, cambiava il mondo. Porca miseria, hai fatto degli articoli con milioni di citazioni.
Porca zozza.
Sei diventato professore nel posto più figo del pianeta
Vabbè,
dopo Harvard e qualcun altro, nel senso che c'avevi un posto.
vabbè.
Tu,
Tu.
tutta sta roba l'hai lasciata per Gesù Cristo. Ma tu come fai a dire che lui, cioè, perché hai fatto una cosa del genere? Cioè, come fai a dire che è veramente Gesù Dio? Cioè, come fai a dire nella tua vita cosa ha fatto lui per te per poter lasciare il lavoro, cambiare vita, vivere di provvidenza, occuparti dei ragazzi, avere sempre gente in casa, cosa che a te, per te è particolarmente impegnativo e faticoso. Cioè, non sei...
Irritante, signorina, vorrei dire io.
Cioè, come fai tu a aprirti a tutto questo, all'instabilità economica, all'instabilità di dove vivi, al fatto di avere gente in casa che è una cosa che ti pesa, lasciare un lavoro che ti piaceva, lasciare un posto dove tutta la tua famiglia stava da Dio, venirtene in Basilicata a zappare, vabbè questa è una cosa bella, che sei venuto in Basilicata a zappare, sei contento, però che cosa ha fatto sto Dio per... cioè come fai a dire che Dio, come hai fatto a capire che lui è Dio e cosa ha fatto per te per poterti... perché tu hai potuto, come si dice, mi sto incartando nelle parole, cioè come hai fatto a lasciare tutto per lui? Cioè come te, cosa ha fatto di così grande Dio per te? Come hai fatto a capire che Dio tanto dà a lasciare tutto, cioè, e vivere così?
Signorina, mi fa rispondere?
Sì.
Innanzitutto una precisazione. Io non ho lasciato tutto per Gesù Cristo.
No.
No.
Per la moglie?
Neanche.
Questo chi è, Funari o...
Questo è Funari.
Funari.
Allora, secondo me...
Devi rispondere tu, quindi è tutto secondo te.
A me piacerebbe dire che ho lasciato tutto per Gesù Cristo, però non è vero. Cioè,
No.
Sarebbe bellissimo poter dire come discepoli indecisi, noi abbiamo lasciato tutto per te, quindi... Io penso diversamente. Io ho lasciato sicuramente la mia carriera accademica con tutti i mazzi e gli smazzi, e l'ho lasciata per esigenza, che è tutto un altro paio di maniche. Cioè, a me piacerebbe dire veramente no, io l'ho fatto per Gesù. Purtroppo non è così. Cioè, nel senso, io l'ho lasciata per esigenza perché... tutto questo processo, mi sa che ne abbiamo parlato già un'altra volta, è che io credo che è un po' come rendersi conto, vedere le cose un pochettino più nella loro essenza, no? E rendersi conto che un riconoscimento accademico, i soldi, sto facendo degli esempi concreti della mia vita, magari per gli altri possono essere differenti. Però un riconoscimento accademico o i soldi o una posizione sociale, così, alla fine non ci fai proprio niente. Cioè, come ha detto una volta un sacerdote che conosciamo, li puoi utilizzare in bagno. Ecco, quando tu riesci ad avere la lucidità per renderti conto che della tua laurea non ci fai niente, che del tuo lavoro prestigioso non ci fai niente, che della tua macchina strafiga non ci fai niente, che dei tuoi bei vestiti non ci fai niente, che del tuo successo che parlano bene di te non ci fai niente, e a quel punto arrivi a quello zoccolo duro della tua vita che è un po' inscalfibile, cioè dice quindi di che cosa ci nutriamo? Perché noi ci nutriamo di tutte queste aspettative, di tutte queste... così... decorazioni della nostra vita. E anzi, la cosa più allucinante, questo è veramente, io invito chiunque sta ascoltando a fermarsi un secondo e a fare mente locale su questo punto che sto per dire, perché secondo me è troppo illuminante. Cioè, noi ci lamentiamo che lavoriamo 8 ore al giorno, no? Però non ci sappiamo sta senza lavorare 8 ore al giorno, ma perché tu vuoi mettere quanto è facile alzarti la mattina e lavorare 8 ore al giorno, lamentarti del capo che è così, lamentarti dei colleghi che sono così, lamentarti del traffico sul raccordo che è così, e tutto. Ma la tua vita si è già riempita, la tua giornata è già piena, hai un sacco di pensieri, un sacco di lamentere, sei occupato, così non ti occupi di ciò che è veramente importante della tua vita, del senso reale, della tua missione, del tuo dono particolarissimo che sei chiamato a lasciare su questo, al tuo contributo particolarissimo che sei chiamato a lasciare nella tua vita. Cioè, guardate che imbarazzante questa cosa, eh? è veramente imbarazzante, perché se tu ci pensi, alla fine a te potresti benissimo non lamentarti di tutte le cose di cui ho elencato, e tu sicuramente ne puoi aggiungere altre. Ma se tu levi quello, tu te lo tieni tutta quella roba alla stretta, perché alla fine sei un mediocre. Sei un mediocre che non vuole guardare in faccia la verità della vita.
Oppure ti trovi in una situazione di vita talmente incastrata che in quel momento non puoi fare altro, però lì, quando sei in quella situazione, ti lamenti poco perché hai altro a cui pensare di importante, e quell'incastro lavorativo, diciamo, che tu definisci mediocre, è un incastro necessario per poter fare altro.
Io parlo della lamentela, non penso che il lavoro è mediocre, io penso che è mediocre rimanere in quella lamentela lì. La lagna è mediocre, e anche i falsi sogni, i falsi desideri sono mediocri. Starò bene quando avrò il macchinone, starò bene quando il mio capo passa miglior vita, starò meglio quando di tu un'altra cosa. Però questo non è un giudizio sulla persona, eh? Cioè, quando... chi si è offeso, è già spento il podcast, non lo so che cosa, cioè, anch'io facevo parte di questa cerchia di pensiero, ecco, e penso che tutti quanti facciamo parte di quella cerchia di pensiero, finché a un certo punto qualcosa non viene toccato della tua vita importante,
qualcosa di serio,
e allora ma non deve essere una sofferenza, non è questo il punto, cioè il punto fondamentale è che a un certo punto ti viene toccato un nervo scoperto, qualcosa che per te è veramente importante, oppure raggiungi un obiettivo e vedi che non è cambiato niente nella tua vita. Raggiungi un obiettivo grosso e non è cambiato niente nella tua vita. Se tu sei capace a essere lucido in quel momento lì, piuttosto che mettere altri palliativi sopra, ma sei capace a essere lucido su quella cosa là, allora a quel punto non ti basta. Non ti basta essere professore, non ti basta collaborare con i premi Nobel, non ti bastano gli articoli, sto parlando di me chiaramente, non ti bastano i soldi, non sto parlando di me, e queste cose qua. Quindi, ripeto, forse potrei utilizzare questo termine, lo sciolto per Gesù Cristo, nel senso che quando è stato toccato quel nervo scoperto, ho detto no, non mi basta questa proposta qua, io ho bisogno di cercare ciò che può essere di reale nutrimento per la mia vita. Ora voglio aggiungere un pezzo su questo discorso della mediocrità, come ho detto, eccetera, eccetera. In realtà, parlando ieri con Claudia Viola, di Amate per Amare, e lei mi ha fatto notare una cosa, che questi meccanismi che... interiori che hai, che non ti fanno toccare quelle che sono le tue reali necessità, le tue reali domande più profonde sulla vita, ma che invece ti intortano con le 8 ore di lavoro, con le lamentele o non so che cos'altro, sono dei meccanismi di autodifesa che si sono creati, ti sei creato per sopravvivere alla vita quotidiana. Quindi grazie a questi meccanismi ti abbiamo ancora qua a ascoltare il podcast, probabilmente. Senza questi meccanismi eri già magari crepato perché non gliela facevi. Ora il problema è questo, che ci sta un passo poi ulteriore da fare, no? Perché se tu dai l'acqua, quando il seme è appena piantato ha bisogno di molta acqua alla terra per poter germogliare, ma se tu continui a dare così tanta acqua alla pianta, marcisce.
Come i nostri peperoni.
È la stessa cosa nella tua vita, cioè alcuni meccanismi che si sono evoluti, che sono emersi nella tua vita, sono stati meccanismi di protezione che ti hanno permesso di arrivare fino a qua, però ora per progredire questi meccanismi devono essere disinnescati e devono essere deve emergere qualcosa di nuovo. Per me è stato a un certo punto nei miei 20 anni capire una cosa, che sebbene io potevo essere il più bravo del corso, ho fatto un semestre proprio a manetta in cui ho dimostrato a me stesso e agli altri che ero il più figo di tutti, sebbene lavoravo nei posti più fighi, queste cose qua ho avuto la lucidità, diciamo così, di capire che queste cose qua non erano un reale nutrimento nella mia vita. E questo l'ho capito perché mi è stato annunciato Gesù Cristo. E quando io ho ascoltato Padre Giovanni Marini, Don Fabio Rosini che mi parlavano di quella gratuità, di quell'amore, di quel donarsi in maniera esagerata, senza stare a fare sempre il conto da sé. A casa mia mi hanno sempre insegnato che essere generosi non è una cosa buona, perché comunque gli altri se ne approfittano. E invece entrare in questa mentalità in cui no, capito? Cioè, l'amore si sperpera proprio, si dona in una maniera esagerata, sovrabbondante, perché è sovrabbondante l'amore di Dio per te, e così che tu puoi essere sovrabbondante di quell'amore per gli altri. E per te stesso allo stesso tempo, perché l'amore più lo dividi più si moltiplica, e tutte queste cose qua. Quando mi è stato annunciato che cos'è Gesù Cristo nella vita delle persone, allora ho detto: ma io voglio questo, cioè non meno di questo. D'altra parte un po' d'ambizione nella vita ci vuole, cioè io non meno di questo, porca la miseria. Così che, ma queste cose non si costruiscono dall'oggi al domani, non sono cose che in un momento di entusiasmo chiudi baracche e burattini e fai altro. Sono cose che si costruiscono negli anni. Quindi, se vuoi lasciare la carriera accademica, è stato semplicemente l'ultimo passo di una lunga serie di decisioni, tra le quali sposarsi, eccetera, e che mi hanno portato là. Perché se io non avessi ascoltato questa voce e questo desiderio bello di pienezza nell'amore, non mi sarei sicuramente sposato, perché poi sposarmi mi ha portato a fare anche scelte lavorative, tra virgolette, sbagliate. Cioè, consapevolmente sapevo che non andavano bene per la mia carriera, ma andavano bene per il mio matrimonio. Quindi, vabbè, è sempre una progressione graduale.
Ma Gesù Cristo cosa ha fatto per te? Cioè, perché tu dai la tua vita a Lui? Perché tu spendi la tua vita per Lui? Ho capito, il lavoro in realtà l'hai lasciato perché avevi bisogno di una verità più, sei arrivata a una verità e volevi una verità più grande, che
Io
poi è Gesù Cristo.
con Gesù Cristo ho toccato questa verità più grande, cioè una verità profonda sulla mia vita, sul mondo e sugli altri, sulle relazioni.
Ma sai fare degli esempi pratici di cosa ha fatto Dio per te nella pratica, cioè sai quantificare, cioè, sai dirlo a parole, in esempi pratici, in eventi pratici, in situazioni pratiche, cos'è che ha fatto Dio per te?
Cioè, vuoi sapere fatti?
Voglio sapere dei fatti che tu dici: Dio per me ha fatto questo e per questo è il mio Signore, per questo io credo in Gesù Cristo, per questo Lui è il mio Dio.
Il primo su tutti che posso raccontare sicuramente è stato proprio quando mi è stato annunciato all'inizio. Quando mi è stato annunciato all'inizio mi è stato detto: tu vuoi incontrare Gesù il vivente? Dio il vivente? Cioè, un Dio che si può incontrare, il creatore che è il vivente, che non è morto. A me è sembrata una cosa pazzesca, mi è sembrata un'opportunità.
C'è qualcuno che potevi incontrare, non è un racconto di qualcosa,
Non è un
non
racconto.
è un
Sì,
mito della
sì, sì.
storia, non è una brava persona
Ma infatti per me
di
sta.
grandi valori, ma è qualcuno che tu puoi incontrare
Il
adesso.
vivente, è il vivente. Ed è una cosa che a me. Io sono abbastanza incline a prendere rischio. Sono una persona.
Vero?
Ma Manu, di,
No, non l'avrei
ma, Manu
detto.
dice che una caratteristica del maschio è saper
Ah,
prendere rischio.
ok.
Ah, ci sta.
Non l'avrei mai detta questa qualità, adesso la scopro così in diretta, ma io non lo sapevo questa cosa.
E quindi per me il rischio era questa scommessa e sì, questo investimento asimmetrico, cioè nel senso che se io credo che posso incontrare il vivente, diciamo, se questa scommessa è sbagliata, se è una promessa che non è veritiera, al massimo non incontro nessuno. Ma se è vero, porca paletta, cioè.
Non hai avuto paura di qualcosa di manipolativo, cioè qualcuno ti incastrasse in qualche setta, che ne so, in qualcosa di di matto.
Vedi, in questo anche c'è un altro mio lato positivo, è l'arroganza, ecco, quindi la mia arroganza non mi permetteva, cioè non mi ha fatto pensare questa cosa qua. Anche...
Cioè la tua arroganza non ti ha fatto pensare che potevi essere fregato da qualcun altro?
No, penso il pensiero è solo il contrario, cioè io vengo qua dentro, però mi devo sta zitto perché se apro bocca li distruggo. Mm. Quindi ecco, questo è stato il mio
pensiero. Vengo al gruppo della parrocchia, qua...
il gruppo delle suore missionarie, mi hanno invitato, ho detto mi devo sta zitto perché se poi rispondo a quello che dicono li asfalto.
E sei stato zitto? E ti hanno fregato loro però?
No, 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 perché io mi sono messo a disposizione di questa cosa qua, perché ho detto se io devo... raga, parliamoci chiaro, no? Quando ti raccontano che l'elettrone gira intorno al nucleo dell'atomo, no? Non è che la gente si alza dietro alla sala e dice Rosso, ma che te l'hai visto questo elettrone? Lui ti risponderà no, non l'ho visto.
Tu lo sai che quello che hai detto adesso diventa un meme di Anna Chiara e Barta? Adesso verrà registrato e diventerà fra la lista dei meme.
Sta buono. E dice no, non l'ho visto. E dice allora come fa a dire che ci sta l'elettrone? E no, perché ti racconterà una serie di supercazzole. Il punto è questo, che l'elettrone che gira intorno al nucleo dell'atomo nessuno l'ha mai visto, però tu come un pesce fragico rincoglionito fai così, l'elettrone gira intorno al nucleo, capito? Cioè, il pesce fragico, quindi dipende dall'autorità che tu gli dai a una persona che stai ascoltando, capito? Ti possono raccontare che l'universo...
Ma è vero però!
Ma è vero, guarda che adesso... È vero nella misura
Stai
in
facendo
cui...
il negazionista.
No, è vero,
cioè, è vero che...
È vero nella misura in cui tu fai gli esperimenti o almeno studi gli esperimenti che hanno dimostrato questa cosa. Tu invece dici che sì, è vero così perché t'hanno detto, ma non sai minimamente che esperimenti sono stati fatti per verificare questa ipotesi.
Ok.
Quindi quello te lo bevi con tutte le scarpe, con i pesciolini dentro.
Perché non ti intacca nella vita.
Va bene, ok, però...
Cioè dire che quello è il tuo Dio mi intacca.
Semplicemente volevo dire che dipende dall'autorità che tu gli dai alle persone, capito? Sì. Quindi io sono entrato là dentro dicendo devo dare autorità a queste persone di spiegarmi che cosa loro hanno da dirmi. Perché se io mi metto a confutare quello che loro hanno da dire...
Non ci andiamo avanti.
Li asfalto e non serve a me, non l'ho fatto per misericordia perché... No, sicuro,
ci crediamo,
sicuro
se non, sereno.
Non vengo ricordato come il misericordioso, questo è certo. Ecco, quindi
San Francesco l'arrogante.
Mi piace, è un bel titolo. Per non confondersi,
fanno il santo dell'arroganza.
Per non confondersi con,
ci potresti riuscire.
Con San Francesco di Salo o d'Assisi, e
San Francesco l'arrogante.
Bene, se no, suona bene. Ecco, e quindi ho dato spazio, no? Ripeto, non per misericordia o per rispetto, anche questo non è uno...
Per tornaconto, perché volevi capire, esatto, che se c'avevano qualcosa, esatto, che ti poteva interessare.
Ed è una scommessa asimmetrica, perché appunto se loro dicono stupidaggini, te ne esci dalla ricerca, hanno detto delle stupidaggini. Ma se è vero, cavolo, cioè tu tutto il mondo guadagni, no? Tutta la tua vita, la vita dei tuoi figli, tutto guadagni. Ecco, quindi ho dato questo spazio e sono tornato a casa... No, mi ricordo proprio benissimo, mi hanno accompagnato con la macchina, stavamo lì al parcheggione, quello della stazione Tiburtina, con quei palazzi orripilanti, cioè quel posto è veramente tremendo, mi ha sempre fatto schifo, cioè pure i palazzi mi sembravano belli, perché mi era stato donato una promessa di bellezza, e questa promessa di bellezza poi capovolgeva tutto della mia vita. Così che io potevo alzarmi la mattina e avere una speranza di bellezza nella mia vita. E questa può ancora sembrare una cosa...
Cioè, mai nessuno nella vita ti ha dato una speranza di bellezza?
La speranza di bellezza è che io...
C'era la prima volta che tu pensavi con la speranza, diciamo, con una prospettiva di bellezza.
Di bellezza, che non era... La vita non era quel luogo dove, coltello fra i denti, dovevi squartare più persone che ti stavano là davanti per riuscire ad arrivare in cima alla montagna.
Cioè, semplicemente basta arrivare alla fine del raccordo, ecco, uscire dal raccordo era già...
Ma io col motorino stavo a posto. Ah, okay. Con la moto, il motorino andavo in corsia di prevenzione, non ci ho mai avuto problemi. Questo è per chi prende la macchina, studiati, poveracci. Comunque, detto questo, quella sensazione che cioè alla fine, cioè tu per farcela qualcun altro deve crepare in qualche maniera, è necessario proprio, non è perché è una scalata, no? Invece lì è stato una sperimentare che possiamo vincere tutti, che tutti quanti possiamo godere di questa bellezza e nonostante la bruttezza oggettiva dei palazzi, si può ugualmente godere di stare lì in quel momento. Questa è stata la prima mia esperienza proprio chiara. Poi c'è stata un'altra esperienza che molti probabilmente fanno, io non so per niente bravo perché forse è la cosa proprio che più, non so, più scarso, ecco, ed è stata quella di sentirmi in cappella là dalle suore tristi. E...
non specificare quali sono, sono delle suore che non sono per niente tristi, però sono, diciamo, più serie, sono suore che pregano un po' di più degli altri, ecco, dai, diciamola così.
Vabbè,
che per lui erano tristi, quindi... perché erano meno caciarone.
Vabbè, in gergo le chiamavo le suore tristi io. Ecco, lì
a cui dobbiamo la vita, dobbiamo il nostro matrimonio, dobbiamo tutto, queste suore.
Ma mica non mica è dispregiativo.
Sì. No, non è dispregiativo.
È ironico, è una pacca sulla spalla ironica. Autoironia si chiama questa cosa.
Sì, vabbè, loro lo sanno che le chiami così.
Va bene, ho capito. Comunque, lì per la prima volta mi sono reso conto, cioè è stata come un... Io penso veramente che l'ha parlato al cuore il Signore. E so che tanti l'hanno sperimentato questa cosa, per me è eccezionale perché è una cosa che io non, invece non, soltanto lì l'ho sentita veramente. Cioè, ma allora vedi che va bene così, cioè, ma allora io vado bene così. È stato un momento, non è che, perché chiaramente tutti i miei meccanismi di protezione subito hanno, c'è stato tutte le porte blindate sono chiuse, tipo carcere di massima sicurezza, perché è stato un secondo, perché subito sono andato in protezione e non ho voluto più ascoltare niente. Però, ma veramente, cioè tu vai bene così, ma veramente io vado bene così, cioè io vado bene così. Poter contattare questa verità qua, che del vai bene così, nonostante lo schifo che hai fatto, lo schifo che fai, la mediocrità proprio continua,
anche cose pesanti che ti portavi dietro, che avevi fatto volontariamente, insomma
tutta proprio una mediocrità, proprio che ci vuole il badile quello grosso, cioè quello dalla neve ci vuole per levarla quando te sta davanti. Ecco lì, cioè è stato un cambio di prospettiva, perché non sono più le cose importanti che tu devi fare o vedi, per questo l'automiglioramento è una buffonata, no? L'automiglioramento è una sega mentale. Non che non dobbiamo migliorarci, ci mancherebbe, però dietro l'automiglioramento ci sta un perfezionismo, un edonismo proprio.
Uno sforzo
personale per diventare una persona migliore. Invece lì, cioè, il presupposto era diverso. Tu vai già bene così. Sì, sei mediocre, sei questo, però non è questo il punto. Il punto è se stai con me. Cioè, questa è la differenza. D'altra parte il Vangelo è pieno, no? Di quando dice io sono venuto per i malati, non sono venuto per i sani. Poi un altro momento, secondo me importante, è stato proprio al corso di Padre Giovanni, quello sull'affettività, in cui, devo dire che è tanto tempo che non penso a quei tempi là, a quegli anni là, quindi sicuramente sono altri momenti forse anche più belli, però adesso mi viene in mente quella sensazione, no, cioè che l'amore esiste, cioè che l'amore tra un uomo e una donna esiste e può essere veramente quella barca che ti traghetta nella vita in una maniera bella, zero romanticismo, zero, cioè a chi sta ascoltando, no, soprattutto le ragazze magari...
No, conferma, mio marito non ce l'ha il romanticismo,
non
ne appartiene,
non è
a lui,
vero, che non è solamente vero, ti ho fatto una serenata bellissima per i nostri 10 anni,
dopo
non è...
10 anni di matrimonio ho fatto la serenata, quella che aveva fatto il giorno prima del matrimonio.
Vabbè,
però l'ha fatta, dai,
non importa,
cioè, ho messo 10 anni, però
non importa, cioè il punto è questo, che dico l'amore romantico, la ricerca di quell'amore romantico non è quello che io ho sentito, ma è di un amore, chiamiamolo invece che romantico, chiamiamolo di un amore sincero, un amore forte, un amore maturo, o qualcosa che tu ci puoi veramente mettere il piede, il peso, una roccia, porca la miseria, qualcosa che spacca, squarcia le tenebre della paura della vita, e qualcosa poi che è ristoro per te e per gli altri. Quindi là diventa quell'occasione per essere veramente presenti a se stessi con tutte le fragilità, diventa l'occasione di poter entrare in qualcosa che di grande, no? Proprio di bello, che è accogliente, cioè non è cosa che tieni per una caratteristica particolare, no? Di tutte queste esperienze che sto cercando di ricordare, che tutte queste cose qua non sono mai una cosa per te e basta. Tu ne godi come nella misura in cui poi ne godono anche gli altri. È una cosa pazzesca. Cioè, secondo me è stato questo tipo di... cioè, capire che vinco io perché vincono tutti. Non so come dire. È una cosa stupenda.
Ti posso fare un'altra domanda? Cioè, perché questa è una lista di quello che ti ha portato piano piano ed è lunga. Lo so che è molto lunga.
Sono pagato per questo, cioè, voglio dire...
Quindi, cioè, sì, sì, adesso concludiamo l'intervista.
Il cachet, come si chiama?
Il cachet.
Il carsharing qua.
Il carsharing è molto basso stamattina, massimo un caffè ti posso rifare. No, cosa sta facendo Dio per te oggi? C'è qualcosa che ha fatto una volta e che ti ha portato all'inizio, un incontro che oggi ti ha portato a fare tutto questo? Oppure c'è qualcosa che ancora oggi che si può dire, ecco... delle cose che si possono dire, oppure le puoi dire in generale senza specificare, cosa sta facendo Dio per te? Cioè, questo Dio è ancora vivo nella tua vita oppure è stato...
Io vorrei specificare una cosa importante, perché da quello che ho detto forse, non so se è così, però forse si potrebbe scambiare questo tipo di esperienza con un'esperienza psicologica, del tipo che vedi... tu vai bene, io sono ok, tu sei ok, tutte queste altre cose. Non c'entra assolutamente nulla. Cioè, a me la psicologia, io penso che tu ci devi andare uno bravo, ma io non ci vado.
Ma tu ci sei andato,
io
però...
ci sono andato, però me ho rosicato. Cioè, nel
con
senso...
te non funziona tanto.
Quindi, però tu ci devi andare da uno bravo, da uno proprio che, se no, figlia mia, non ti racchiappi più. Io conosco tante persone che la terapia è stata fondamentale.
E io per esempio.
Vabbè, io ci credo in questa cosa qua, però io sono troppo arrogante, questa cosa non riesce a scalfire... Ci vorrebbe uno stronzo per me, non uno bravo. Lo so.
Che i terapeuti hanno già lavorato su loro stessi e lo sono poco, in generale.
È un problema.
È difficile trovare uno di quel calibro.
Per esempio uno con cui menassi durante la terapia.
Roberto, ma è un tuo amico e non lo puoi fare.
È peccato perché...
Che lui ti menerebbe proprio volentieri.
Mamma mia.
Quante cinquine ti darebbe. C'è proprio la forza, la presenza fisica.
Vabbè, detto questo, possiamo andare avanti. No, quello che voglio dire, quindi non scambiare queste cose che sto dicendo per un percorso così, una cosa psicologica, perché è qualcosa di profondamente più intimo, ma soprattutto è qualcosa di profondamente esistenziale sul senso della vita, sul valore della vita e sul perché sto qui oggi anche a parlare in questo podcast. E queste cose la psicologia non te le dà. Oggi per me Gesù... innanzitutto è vivo nella parola. Cioè, questa è una cosa che... cioè, io non... cioè, uno lo dice, ma quando lo dice suona sempre un po' vuoto, non so perché, però... è come sulle cose più ovvie, tipo mettere il sale nella pasta, capito? Nell'acqua della pasta. Sono quelle cose così ovvie che però se non ce lo metti fa schifo. La preghiera...
Era una battuta perché ieri ho fatto il pane e ci ho messo poco sale, ecco. Questo era un...
Era
una frecciatina alla moglie.
No, non era una frecciatina alla moglie. Al massimo a Marta potevo fare la frecciatina. No. Quello che voglio cercando di dire è che la preghiera, quindi dedicare un tempo personale con il Signore... Quindi traduciamo, no? Preghiera. Cosa vuol dire? Dedicare un tempo personale.
Cioè stare col Signore.
Sì,
stare.
Puoi starci in gruppo, puoi starci da solo.
Puoi stare a chiacchierare, puoi stare in silenzio, puoi stare un abbraccio.
Però starci... L'unico presupposto importante è questo. Non è che ci devi stare in maniera profonda, che c'hai le ispirazioni, quelle, i senti le rose, non so che cosa. Il punto è starci in maniera consapevole. Cioè, adesso questo tratto di autobus di 38 barrato, io lo spendo con il Signore, perché ascolto, che ne so, le lodi in cuffia o il Vangelo o fai il rosario, non lo so. Cioè,
quello sto in silenzio.
Sì, però consapevole che questo tempo qua lo stai dedicando per stare col Signore. Ancora meglio se stai davanti al Santissimo, no? Vabbè, scusate. Allora, il tempo della preghiera, questo tempo di consapevolezza con il Signore e la lettura della Sacra Scrittura sono l'impasto fondamentale con cui Dio ti parla nella vita. Perché tutto il resto diventa, se no, segni, profezie, bicchieri che cascano per terra e si spaccano, vedi, ci tenevo tanto a quel bicchiere, quindi vuol dire che c'hai le mani di ricotta, cioè che ti è cascato il bicchiere da per terra, dalle mani. Quando invece il bicchiere che cade per terra è supportato, alimentato da giorni in cui leggi la scrittura e si parla di questi cocci per terra che, sebbene sono taglienti, in realtà non so che fanno nella tua vita, allora potrebbe avere un senso. Non so se mi sono spiegato.
No, questa non l'ho capita manco io.
Cioè, voglio dire che i segni che ti succedono tutti i giorni, che noi vediamo segni ovunque, in tantissime cose, potrebbero essere segni, ma non puoi dargli peso a tutte queste cose qua se tutto questo non è supportato dalla scrittura e dalla preghiera. Perché altrimenti sono cose che succedono e sono tue interpretazioni personali, manipolatorie nei confronti di quello che accade intorno a te. Se invece tu hai ascoltato la parola, appunto, dicevo, che parlava dei cocci tutta la settimana, allora questo bicchiere rotto per terra e vedi questi cocci potrebbe avere un significato per te particolare alla luce di tutta quella scrittura che hai letto e che hai meditato e che hai interiorizzato. Hai capito che voglio dire adesso?
Più o meno sì.
Vabbè.
Ma cosa sta facendo Dio per te adesso?
Sì, magari è un'interrogazione. Oh.
Sì, è un'interrogazione, non devi andare fuori tema.
Mi fa un'altra domanda. Mi fa un'altra domanda. Allora, la risposta è questa, cioè che questo il Signore parla a me oggi, continua a parlarmi attraverso la scrittura, attraverso la preghiera quotidiana, cioè mi accompagna, mi traghetta in questa vita, mi permette di estrarre, come si dice, strumenti anche pratici per vivere la quotidianità in maniera alla luce del Vangelo.
Cioè, come comportarti quando succede questo.
Cioè, se io a Tizio, che tutti sappiamo, gli brucerei casa, no? E non lo faccio. Non è che non lo faccio perché, appunto, sono Francesco il misericordioso.
No!
Ma perché sono Francesco sotto Schaff, cioè sotto la protezione e la mano di Dio. E, sinceramente, io non starei... Questa relazione è così intima e che mi permette di stare, di vivere quella verità di cui parlavo prima, e che nella quotidianità io faccio o non faccio una cosa, penso o non penso una cosa, rimanendo nell'aderenza a quella verità là. Cioè, se io gli vado a bruciare a casa, io poi tradirei quella verità che invece mi è stata annunciata. Io farei entrare un odio nella mia vita che distruggerebbe diciamo le fondamenta di una casa che come la vorrei.
Potremmo bruciargli casa senza odio, nel rancore. Senza odio nel rancore.
No, potremmo fare
con gioia.
Con gioia potremmo
farlo.
Facciamo
un falò con gioia.
Con gioia.
Io voto questo. Io, dopo amare il nemico, forse la mia conclusione arriva a questo punto.
No, ma io ci tengo a sottolineare questa cosa qua. Non è che fai le cose per Gesù Cristo, no? E quindi non freghi lecca lecca al bambino perché poverino dopo sta male, non so, non lo so, piange. No, tu non freghi lecca lecca al bambino perché tradiresti una verità più profonda della tua vita con quel gesto. Quindi innanzitutto lo fai per rimanere attaccato a quella verità là. Non so se mi sono spiegato.
Sì, ho capito. Io capisco, sono tua moglie, ne parliamo tutti i giorni, sono gli argomenti tutti i giorni. Non so se hanno capito gli altri, ma io ho capito
tutto.
No, tutti.
Ma tu devi fare i vici degli altri. Tu
io
devi...
ho capito pure quello che non dici.
Vabbè, insomma.
È facile.
Vabbè, mi vuoi fare un'altra domanda?
No, era bella questa cosa perché tante volte una persona, no, che non ha fede, e magari uno gli passa sto podcast, uno dice, ma questi qua, perché esattamente io dovrei... Cioè, come fai a dire che quello è Dio? Cioè, come fai a riconoscere che questa persona così importante, che ha fatto miracoli, cose incredibili, come fate a dire che è Dio e perché ti dovrebbe riguardare questa cosa? Che ti cambia nella vita? Questa è la mia domanda, capito? Iniziale.
A me fa sorridere, no? Chi fa queste critiche qua?
No, non era una critica.
No, aspetta.
Cioè, chi dice queste cose lo dice perché? Dice, ma tu come fai? Perché dici questo?
Ascolta, a me fa sorridere.
Non era una critica. No, vabbè. Era una domanda genuina persona.
No, ma molti dicono, capito? La religione è l'oppio dei popoli, così.
Che è vero.
No, cioè, non le slot machine, il sesso, la pornografia.
Anche quello.
Lo smartphone, infatti, la televisione, la politica. Quelli non sono l'oppio dei popoli.
No, anche la religione è l'oppio dei popoli. Infatti la nostra è una fede, non è una religione. La religione è l'oppio dei popoli. Io sono d'accordo.
No, va bene, però... Diciamo, chi critica in questo modo qua, magari, capito, critica anche quello che stiamo dicendo, tra virgolette, e dice sei manipolato oppure così. E qua la cosa importante è tutta un'altra cosa, è chi parla o chi sta ascoltando con questi termini, o pensa queste cose qua, senza nessun giudizio, non ne ha fatto esperienza, non fa esperienza di questa cosa qua, e quindi parlare di cose... di cui non si ha esperienza, no, è molto pericoloso.
C'è l'esperienza c'è un'esperienza negativa in cui si è andato a cercare in chiesa delle risposte esistenziali a tutta la roba che c'è dentro, però quello che hai trovato è stato l'animazione dei bambini che poi arriva all'animazione degli adulti, che arriva al calduccio delle famiglie, cioè che arriva... Non arriva a niente, insomma, arriva, state qui più buoni che potete, cercate di non lasciarvi, facciamo i bravi ragazzi. E giustamente un ragazzo di oggi che si fa delle domande più profonde...
Ma anche di ieri, cioè...
Anche di ieri non ti basta giocare a calcetto in parrocchia, non ti basta giocare al biliardino.
Ma sebbene conosco parecchia gente che gli basta giocare a calcetto il venerdì sera.
No, va benissimo, però non c'è bisogno di andare in parrocchia, cioè vai in chiesa, tu hai bisogno di qualcosa di più... forte, e quindi non lo trovi. Io ci sono andato, ma io non l'ho trovato quello che dite voi.
Io penso che c'è una parola, in qualche maniera una frase che secondo me sintetizza tutto questo, è: incontrare Gesù Cristo nella mia vita è stato incontrare una persona che mi si è fatta vicina e mi ha saputo comunicare che questa è una vita che spacca la morte. Questa è una strada che spacca le paure. Tu, tante esperienze ho fatto con Gesù, e una di queste proprio particolare, no? È proprio questo, cioè, scusa, il paradigma di queste esperienze è proprio questo: entrare nelle cose più terrorizzanti della tua vita, passare in mezzo, arrivare dall'altra parte e essere vivo. Questa è una cosa, che è un'esperienza, ragazzi, che chi sta ascoltando, che se non l'hai fatta e ti sei perso un pezzo.
Come si fa a farla?
Io mi ricordo che facevo questo esempio, no? Proprio i primi anni, mi ricordo che dicevo, per me è vivere la fede, cioè ogni tanto Dio è come se mi chiedesse di saltare da una rupe. E questo lo disse, anche lì quel documentario di quella suora... francese che ci aveva fatto vedere Padre Giovanni, quella ragazza che poi che è morta sotto al terremoto,
Croquette, là, una cosa del genere.
Bellissimo documentario, stupendo, non mi ricordo più dove sta e come ce l'abbiamo,
ci sta su YouTube. C'è il film intero, una cosa bellissima,
è stupenda,
una gioia sta su, fra l'altro è divertentissimo.
Lei che sarà irlandese,
Croquette si chiama, se non mi sbaglio, Sì, era irlandese, però stava in Spagna.
Mamma,
Un soggettone
un soggettone proprio tremendo, morta
divertentissima.
giovanissima in Sud America in un terremoto, era suora, e però era tutta,
Una matta.
prima diventa suora, era proprio completamente scocciata di capoccia, e ha portato questo scocciume all'interno poi del convento, insomma, una storia stupenda. Ecco, e lei nel documentario ha detto la stessa cosa che pensavo io, soprattutto nei primi anni, che Dio ti chiede di saltare, la fede è saltare da una rupe, dove in particolare per me era proprio dove non vedevi dove atterravi. D'accordo? Guarda, un esempio proprio pratico, banale, che tutti quanti forse si possono agganciare a questa cosa qua, è stata la prima volta che ho deciso di vivere la castità. Io ero fidanzato, stavo con una ragazza, una relazione seria, diciamo così, comunque durava da un paio d'anni. In cui da entrambe le parti ci stava la volontà proprio di vivere questa relazione in maniera profonda, d'accordo? Comunque non eravamo pischelli, avevamo 22, 23 anni, non lo so. Quindi già cominciavamo a essere abbastanza maturi per vivere una relazione, no? Che magari avrebbe portato al matrimonio, non lo so. Durante questa relazione incontro le famose sore, comincio a seguire i 10 comandamenti e poi Don Fabio e poi Padre Giovanni e lì in qualche maniera mo, senza entrare nei dettagli mi viene annunciata sta castità e mi ricordo nei primi momenti in cui io prima, anche quando stavo in intimità con lei pensavo a Gesù e dicevo pensavo a Gesù, beh Signore tu lo sai amico come devo fare, cioè mica io posso dire a questa qua che cioè, ho capito quello che tu mi hai detto, però capirai anche la mia situazione particolare, no? Cioè, non è che io. Mo...
Particolare solo tu ce l'avevi.
Solo io ce l'avevo. Ma pensa quanti pensieri sciocchi che facciamo. Comunque, io veramente stavo capito con lei e dicevo, signore, io ho capito quello che tu mi hai detto, però se non è che io posso fare veramente, cioè, lo vedi com'è la situazione, no? E in questo vi potete. Come si dice? Vi potete tanti che stanno ascoltando possono condividere questo pensiero, sono sicuro. Tu stai lì in quella situazione e lei dici: Ma signore, ho capito, ma c'è ragione, ha voglia, ma che non c'è ragione? Oppure Francesca,
Non
no,
odiare il nemico, però vabbè, cioè, l'ho bucato solo una gomma, non è che mo, dai.
ma secondo me quello della castità è ancora più sottile perché dici: No, no, ma io mica lo faccio
Solo un
io.
cuoricino sulla macchina, I love you, l'ho scritto alla professoressa, non è che mo, chissà che ho fatto.
No, ma. Secondo me questa cosa qua della castità è ancora di più perché dici, beh, io pensavo, no? La distruggo sta persona
poverina,
se
per
gli
il
dico.
suo
Io lo
bene.
facevo per il suo
Che amore, veramente, che amore gratuito.
Mamma mia, guarda, cioè, però è impressionante. Ecco, quando invece a un certo punto veramente il frutto della castità nel mio cuore è stato maturo, è stato veramente una decisione che è stato come un saltare da una rupe. È stata una decisione presa a freddo, è stata una decisione che mi portava davanti delle grandi conseguenze di cui ero consapevole. E però per aderire a quella verità in maniera più profonda, presi la decisione di dire a questa ragazza che invece avrei voluto vivere in castità. Non potete capire che cosa è successo.
No, lo
Urla,
capiamo, lo immaginiamo.
strilli. Quindi, no, se tu stai lì per dire alla tua ragazza o il tuo ragazzo vive in castità, cioè non ci pigliamo in giro. Ci sarà l'Armageddon, capito? Porte sbattute, vaffanculo tirati a destra e a sinistra in tutti i modi. Urla, scene veramente raccapriccianti. Cioè, se... vabbè, però. Vabbè, ci siamo lasciati.
Avevamo
E...
capito.
No, vabbè. No, poi ci siamo pure rimessi. Insomma, vabbè. Comunque, non ha funzionato. Non ha funzionato perché non era un percorso condiviso realmente. Che condiviso non vuol dire che siamo tutti e due d'accordo, perché conosciamo tante persone che vivono la castità e che magari uno dei due non è d'accordo. Ma non era condiviso nel senso che non c'era quella fiducia reciproca per poter camminare in questa cosa. Poi, tra l'altro, sono partito pure per Zurigo, quindi. Tutto è diventato ancora esponenzialmente più complicato. Però, se non ci fosse stato quel passo lì, io mai, mai avrei potuto vivere un amore così profondo e così pieno e così vicino agli ideali più profondi della mia vita, come quello che poi abbiamo costruito con Ale. Cioè, questo passo qui è stato fondamentale. Cioè, se tu la verità non ce la metti nella tua vita, non cresce verità nella tua vita, non so come dirlo.
No, si è capito.
E, a costo anche di grosse fregature e di grosse bastonate, ma sono bastonate che però sono niente rispetto a tutto quello poi che porta quella strada lì. È una cosa impressionante, io non so come spiegartelo. Cioè, mo sono passati quanti anni sono? Più di 20, 25 anni sono passati da queste cose che vi sto raccontando, che
Sei vecchio.
sono proprio una. Cioè, mi ricordo quando mia mamma diceva era 30 anni fa, diceva ammazza quanto siete vecchi.
Sei
Ecco,
vecchio
sono
pure tu,
vecchio
eh.
pure io. Mi sono passati 25 anni, ma io non so come dirvi. Cioè, se tu non ci mettevi queste cose qua all'interno di. Cioè, se io non ci mettevo queste cose qua all'interno della mia storia, come anche lasciare il lavoro, come anche affidarsi alla provvidenza, come anche sposarsi, come anche fare i figli, come anche tornare in Italia, tutte queste cose qua, una più, diciamo, complessa, difficile dell'altra, tra virgolette, o comunque controversa, profondamente. Cioè, io e Ale ci siamo sposati con tutte le famiglie contro, con tutte le situazioni
Però
contro.
almeno avevamo un conto in banca che era
E a voglia,
fantastico.
diciamo,
Almeno quello eravamo
a 1.000 euro
tranquilli.
ci arrivavamo.
No, avevamo 3.000 euro sul
Ah,
conto.
eravamo ricchi veramente
Ricchi,
allora.
veri?
Ok. Possiamo metterlo nei prossimi, nella prossima newsletter. Ti sposerai quando avrai almeno 3.000 euro. Allora, ognuno di questi passi è stato proprio fuori di capoccia, ma non di esaltazione, ma è stato comunque questo saltare dalla rupe, cioè, sentendo chiaramente che è richiamato a saltare, ma non vedendo assolutamente cosa c'era dall'altra parte. Quindi qua ci
Dall'altra
vuole.
parte c'era una promessa, quella promessa di bellezza che ti è stata annunciata e che però dopo in tutti questi passaggi hai vissuto veramente. Cioè ogni volta che ti sei fidato di qualcosa di assurdo, che è questa, dove questa bellezza ti portava, poi l'hai sperimentato ogni volta, perché se no non stavi qua a continuare a rilanciare sempre più in alto, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, che ti ha sconvolto dopo la vita. Le tue scelte, il tuo modo di vivere.
Vorrei concludere questa intervista dal car sharing milionario con questo pensiero, no, che veramente lascio a tutti quanti, che è questo. Vedete che il metro di misura in tutte queste cose di cui abbiamo parlato non è mai stato il benessere, perché questa è la più grande fregatura che tu ti puoi dire, che ti puoi raccontare nella tua vita. Fare scelte per stare bene. Perché stare scelte per stare in verità non sono necessariamente scelte che ti fanno stare bene. Quindi fai molto, perché ci sono, perché ho pensato a questa cosa qua da dire, perché ci sono molti che rimangono delusi dalle scelte che fanno per il Signore, o con, io direi, nel Signore. Rimangono delusi perché poi rimangono che il ragazzo gli lascia, perché poi diventa che quel lavoro poi economicamente non so che cosa, e che poi litigano con i genitori. Proprio, stiamo vedendo la quarta stagione di Chosen qua,
Infatti stavo pensando la
e sto
stessa cosa.
sempre a dire la stessa cosa. E non sono venuto a portare la pace, ma la divisione. Continuamente lo dice Gesù. Ed è, non è che lo dice The Chosen, ma è il Vangelo che parla di questa cosa
Sono venuto
qua.
a portare un fuoco.
Quindi il fuoco scotta, brucia e ti fa pure male. D'accordo? Però il fuoco scalda, è la vita anche quello. Cioè, senza il fuoco l'uomo non si sarebbe evoluto e non sarebbe arrivato fino a dove sta oggi. Quindi, queste scelte non sono scelte fatte per un benessere, soprattutto un benessere istantaneo, un benessere momentaneo di quando fai la scelta e vivi un benessere. Sono scelte per la vita, che è una cosa diversa, che è come se il benessere ti nutre di piacere, ma le scelte, nella verità, ti nutrono per la vita. È uno step oltre, cioè è una cosa più grande, è un contenitore più grande. non so come, di pienezza, più grande, più forte, più sostanziale, e soprattutto il benessere viene spazzato via da un acciacco, da una febbricella del sabato e la domenica. Mentre invece quello di cui stiamo parlando adesso è una sostanzialità della vita che spacca qualsiasi paura e spacca qualsiasi difficoltà.
Tutti quanti abbiamo, cerchiamo un Dio, anche i discepoli, gli apostoli, tutte le persone che seguivano Gesù avevano questa idea di questo Dio, che il Messia, che era colui che li avrebbe liberati dai romani, liberati da tutto, e quindi sarebbe arrivato vittorioso e avrebbe con la spada fatto fuori tutti, quindi
condottiero.
È per questo che Giuda non è mica un cretino. Giuda è uno che non è riuscito ad abbandonare la sua idea di Dio, e quindi ha combattuto per l'idea di Dio più che per Dio che aveva davanti agli occhi. Ma anche noi pensiamo questo. I nostri romani sono le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, le nostre incapacità, la nostra sete di giustizia, la nostra fame proprio di verità, e noi pensiamo che Dio debba venire nella nostra vita e fare una strage, veramente darti ragione, mandare via tutti quelli che ti hanno fatto del male, toglierti tutte le malattie, le sofferenze che ti fanno stare male e ti impediscono nella vita. Ma invece Dio, quello che sto capendo io, non è venuto a fare questo. E l'incontro col Signore, che ti permette di mollare tutto, è quell'incontro che non ti dice ti tolgo tutto il male che c'è, ma quell'incontro che ti guarisce, che sta con te, che è vicino a te e ti dice guarda che qualsiasi male possa accadere nella tua vita, qualsiasi fragilità, qualsiasi debolezza, qualsiasi ingiustizia, e niente, non avere paura. E quando hanno visto Gesù Cristo morire sulla croce, dopo hanno capito questo. Non c'è cioè il punto non è togliere le cose, ma di non aver paura, perché noi abbiamo un padre, può succedere qualsiasi cosa, si può anche morire, ma noi siamo eterni. Perché se Gesù Cristo è sceso sulla terra per risorgere, anche noi risorgeremo, non è una promessa. Noi viviamo in eterno, se viviamo con Cristo. Per questo i santi sono ricordati in eterno. San Francesco vive ancora oggi e tante persone lasciano la loro vita per seguire Gesù Cristo, però con San Francesco, come San Francesco. Quindi lui è vivo ancora. Il fratello di San Francesco nessuno sa manco come si chiama. Cioè non sappiamo come si chiama, che faceva, dov'era, chi era, non sappiamo niente di lui, perché San Francesco vive in eterno, perché è con Cristo. Quindi questo incontrare Gesù Cristo e questo mollare tutto per stare con lui non è perché ti toglie tutto o perché tu non ricevi più ingiustizie, ma perché qualsiasi nemico, qualsiasi ingiustizia, qualsiasi malattia, qualsiasi dolore che sembra che è la fine, che è la distruzione, che ti fa soffrire come un cane, in realtà quando stai con lui sono poco. Cioè lui li sconfigge non togliendoli, ma vivendo un'eternità e un amore che supera qualsiasi cosa, ma di tantissimo. Cioè senza la preghiera, senza stare con lui, preghiera intendo stare col Signore, senza stare col Signore non puoi amare il nemico. È uno sforzo, ci puoi provare un attimo, dai. Però se una persona veramente ti fa del male, almeno nel tuo cuore, anche se non reagisci, c'è l'odio, c'è il rancore, o per altre cose. Cioè non, senza il Signore, senza quell'amore lì, non, tutto ti schiaccia. Anche una cosa molto piccola ti può schiacciare, anche una cosa del passato, anche senza anche l'amore non ricevuto, quel vuoto da bambino ti schiaccia, ti devasta. Il Signore non va nel passato, siccome adesso l'hai incontrato, e te lo toglie. No, ti guarisce anche, ma soprattutto la guarigione è entrare in relazione con Lui, e qualsiasi cosa diventa piccola, anche la morte. anche la morte è una, è un, per noi cristiani la morte è solo un passaggio, è il punto in cui noi incontriamo il Signore. Non si muore veramente, non c'è una morte reale, è un passaggio in cui tu incontri il Signore, perché noi viviamo di quell'eternità.
Che è la salvezza, perché appunto ci sta la malattia, la guarigione e la salvezza. Spesso ci fermiamo soltanto appunto alla guarigione. Invece vivere con Cristo già oggi è entrare in quella salvezza.
Va bene. Grazie per queste cose che ci hai raccontato, che hai condiviso. Molto
prego,
bene.
Signorina. Vi volevo ricordare, volevo iniziare questo episodio ringraziando in realtà perché ho ricevuto una quantità sproposita. Addirittura mi hanno telefonato.
Qualcuno ha osato telefonarmi.
Roberta ha osato telefonarmi per ringraziarmi per la newsletter di venerdì scorso. Io vi sono stragrato.
Adesso dico il tuo numero di telefono, così sono chi stragrato. Vuole può ringraziarti, se ti fa così piacere.
No. No, sono stragrato a tutti quanti per le condivisioni su Instagram, i messaggi, le email, la telefonata e tutto il resto, perché niente, è bello, cioè dico la verità, a volte è un po' faticoso scrivere queste newsletter e a volte dico, ma magari qua mi sto a fare un sacco dei problemi a scrivere queste cose così lunghe magari, articolate, e però invece ho visto che è stato veramente utile e quindi sono proprio molto 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 felice. Grazie per avermelo comunicato, perché sicuramente mi ha motivato tantissimo a continuare. E chi si vuole iscrivere, ci sta appunto il modulo, il cosetto per mettere l'email, 5p2p.it sulla nostra pagina, e anche lì trovate il link alla newsletter dove c'è tutto l'archivio con tutti i numeri precedenti, eccetera. A chi invece vorrebbe andare a recuperare il vecchio blog originale del 2013, che ogni tanto qualcuno scrive dove stanno gli articoli del blog, metterò anche un link a quello. Comunque lo trovate a blog.5p2p.it e trovate il blog vintage, quello.
Mamma
che
mia, a volte è imbarazzante.
Io invece penso che è bello. Comunque
dai, siamo arrivati, abbiamo superato un'ora di podcast, vuol dire che spero che ci sia stato tanto traffico, perché sennò quando ti ascolti un'ora io, cioè non lo so,
mezz'ora andà, mezz'ora torna, no, pure tu bella,
giusto, dai, ci vuole.
Ragazzi, grazie.
Ci vediamo venerdì.
Venerdì saremo
a Cerea,
appunto
Verona, con i Reale.
Esatto.
A spaccare tutto.
Io spero che lunedì la famo a fosci l'episodio.
Se non ce la facciamo, non lo so.
Ci date un attimo di tempo, magari uscirà martedì o non lo so.
Vediamo
che cosa, vedremo.
Se torniamo vivi da questo concerto.
A chi ci sta domandando, ma ci sarà una live, ma ci sarà questo, non ho la più pallida idea, ok? Proprio.
Tutte le informazioni sono qui, non lo sappiamo.
Se dovete rompere le scatole qua, ad Alessandro Reale dovete, sì, dategli fastidio, cioè scrivetegli, dici, ma scusa, ma il latte c'è, sta fresco così, questo dovete chiedere, tutte queste cose. Ma io sono intollerante alla supercar, quello gli devi chiedere. Va bene.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Buona settimana, ciao ciao.